come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Oggi è mercoledì e quindi A come Atlante è dedicata all'Asia. Sono le 10:36 minuti, staremo insieme fino alle 11. Torniamo in onda dopo la campagna abbonamenti. Lasciate che vi ricordi che a Radio Popolare ci si può abbonare sempre, non soltanto durante gli abbonaggi, e che se tutto quello che esce, diciamo, dalle casse della vostra radio, dalle cuffiette dei vostri telefoni, va in onda grazie al vostro sostegno. Tutte le informazioni naturalmente sul sito della radio. Allora, tra una mezz'ora abbondante dovrebbe iniziare a Roma il colloquio tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Il premier indiano è in visita in Italia. Ieri sera si è fatto anche un selfie al Colosseo. Modi e Meloni hanno scritto un editoriale a quattro mani questa mattina sul Corriere della Sera, una specie di elenco dei settori di cooperazione più fruttuosi: la sicurezza strategica, lo spazio e l'energia. Nell'editoriale si sottolinea la somiglianza tra l'Italia e l'India dal punto di vista geostrategico, l'una al centro del Mediterraneo, l'altra al centro dell'Indo-Pacifico. E poi, insomma, non c'è molto altro da dire su questo editoriale, se non che tra i due, diciamo, c'è una discutibilissima assonanza ideologica e politica. È invece già in corso l'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping. Buongiorno e benvenuto, come sempre, Gabriele Battaglia.
Buongiorno Diana, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, intanto dici dove sei.
Io sono a Lijiang.
Ti sentiamo lontano, sei a Lijiang.
Sono a Lijiang, che si trova nella provincia cinese dello Yunnan, è una città che, diciamo, è la città dei Nassi, che è una minoranza etnica di questa provincia cinese, che è la culla della biodiversità, perché ha tanti climi, tanti ambienti, ma anche tante minoranze etniche che la popolano. E quindi, diciamo, sono in una collocazione geografica diametralmente opposta rispetto,
esatto,
a Putin e Xi Jinping,
a migliaia di chilometri, ma pur sempre in zona, diciamo, rispetto a noi, pur sempre in zona rispetto alla grande sala del popolo a Pechino, dove è in corso l'incontro. I due firmeranno, abbiamo letto, lo hai raccontato anche tu questa mattina nel giornale radio, accordi strategici, poi c'è tutta la coreografia, la simbologia, i proverbi, l'amicizia senza precedenti. Putin arriva in Cina a pochi giorni dalla partenza di Trump. Delle ragioni per cui il presidente russo ha bisogno di questo riconoscimento, di questo spolvero, si è detto in molti contesti. Qual è invece il succo, il vero significato per Pechino di questa visita?
Ah, diciamo che se il vertice tra Xi Jinping e Trump è stata un po' la riaffermazione di un G2, no? Cina e Stati Uniti sono le due superpotenze e devono in qualche modo convivere. La relazione con Putin e con la Russia è invece, cerca di enfatizzare l'elemento dell'amicizia, della vicinanza, della comunanza. Questo si è visto anche un po' nelle cerimonie, perché per esempio all'aeroporto chi è andato a prendere Trump, cioè il vicepresidente Han Zheng, è di un livello formalmente più alto rispetto a Wang Yi, il plenipotenziario agli esteri, che è andato a prendere Putin. Quindi questo è, come dire, si riconosce a Trump il ruolo di altra grande potenza rispetto alla Cina. Però con Putin c'è un clima di amicizia e poi soprattutto si può parlare concretamente di questioni politiche. Questa è la simbologia, dal mio punto di vista, del fatto che è andato l'uomo che si occupa della politica estera della Cina. Ma non solo questo, un fatto notevolissimo è che comunque alla fine degli incontri formali della mattina, in cui, insomma, all'insegna della cordialità, ma addirittura dell'amicizia, cosa che hanno sottolineato entrambi. Tieni presente che Putin ha visitato la Cina già 25 volte. Xi Jinping,
beh, c'è da dire che è 15 anni, però sì, certo.
È
un leader molto
longevo. Xi Jinping 11 volte è già stato in Russia. E alla fine hanno fatto una conferenza stampa congiunta, in cui ha parlato prima Xi Jinping, che è finita da circa un'ora e mezza, ha parlato prima Xi Jinping e poi ha parlato Putin. E questo, insomma, anche qui hanno dato sfoggio di grande amicizia. È stato più politico forse Xi Jinping, perché ha voluto definire bene qual è la natura di questa relazione tra Cina e Russia. Ha detto che non, i principi sono di non alleanza, quindi ha ribadito il fatto che non si tratta di un'alleanza, di confronto, non uno scontro, quindi non competizione, se vuoi, e non presa di mira, non attacco di terze parti. Insomma, in questo senso Xi Jinping ha ribadito che Russia e Cina sono forze stabilizzatrici nel contesto globale. Poi hanno fatto precedentemente, prima di fare la conferenza stampa congiunta, ha fatto una vera e propria cerimonia anche della firma di tutta una serie di accordi. Sono accordi che, oltre al commercio, insomma, le tradizionali materie del commercio, includono anche la tecnologia, l'energia, naturalmente, trattandosi di Russia e Cina, Mimidia, e poi allora, le fonti russe parlavano di una quarantina di accordi, quelle di cui si hanno conoscenza sono almeno una ventina di accordi, poi si vedrà per Russia e Cina. Quando si fa un accordo è l'inizio di un processo, non è qualcosa nero su bianco come, diciamo, i regimi occidentali basati sullo stato di diritto, sui giudici, sugli avvocati, come suol dirsi, e vogliono e pretendono. No, si firma, è quasi sempre un memorandum d'intesa, un accordo che lascia aperto poi a evoluzioni future, e se queste evoluzioni non ci sono si lascia tranquillamente cadere. L'accordo più due accordi, mi sento dire, più importanti sono innanzitutto quello di cui si parlava ormai da tempo, e quello di questo tubone, il gasdotto. Il gasdotto Power of Siberia 2, che la Russia dice che si è raggiunto, diciamo, gli accordi di massima, sia sul tracciato sia sulla costruzione, dovrebbe passare dalla Mongolia, e restano da definire alcuni dettagli, ma si sa che il diavolo sta nei dettagli di questo proposto, di questo progetto, si parla di anni, anni, anni. Però, se andrà veramente in porto, è interessante notare che dovrebbe fornire la Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che arrivano dai giacimenti dell'Artico e della Siberia, il fatto interessante è che è una cifra, diciamo, una quantità paragonabile alla capacità annuale che aveva il gasdotto Nord Stream, quello che qualcuno ha fatto saltare.
Solo che va nella direzione opposta. E in effetti, sì, diciamo, questo discorso sul gasdotto insomma rientra un po' in quel discorso anche sulla sicurezza energetica e sulle manovre che la Cina sta facendo, non tanto per, diciamo, rendersi indipendente dallo stretto di Hormuz, ma in generale di rendersi più indipendente dal punto di vista energetico, perché gli stretti, come vedremo anche tra poco, sono tanti. Dopo andremo con Emanuele Giordana a Malacca. Senti, come dicevamo, Gabriele, sei in viaggio in questi giorni in Cina, più Tetto del Mondo che Fabbrica del Mondo come tour, se ho capito bene. Lasciaci, insomma, non so, con una cosa che ti ha colpito, con una cosa che ti ha stupito, con una cartolina anche solo di quello che hai davanti in questo momento.
Guarda, al di là delle bellezze di questa provincia, che indubbiamente sono tante, insomma, consiglio a tutti di visitare lo Yunnan, stiamo girando intorno al Monte del Drago di Giada, che è il vertice più orientale della catena himalayana, che è alto oltre 5.000 metri, è stato scalato solo una volta da una spedizione statunitense. E quindi gli scenari sono quelli. Ma la cosa che mi colpisce di più è come ormai questi luoghi che io avevo visitato 20 anni fa siano diventati l'esibizione del turismo alla cinese, cioè posti come Shangri-La, Lijian, Dalì, sono percorsi, percorsi, percorsi da tantissimi turisti cinesi. Alcuni sono completamente, diciamo, sono completamente ristrutturati.
Artificiali quasi.
Sì, completamente vocati al turismo in questo momento. E poi c'è questo fenomeno che quando lasciai la Cina nel 2022 era, diciamo, cominciava a vedersi, ma che adesso è incredibile, è ovunque, quello dello Han Fu, cioè dei giovani, le giovani generazioni, quelli che da noi sono la generazione Z, insomma, che vanno in giro vestiti con abiti tradizionali, ok? E si fanno i selfie. Ed è un'invasione di questi personaggi. Quindi la riflessione che faccio è: io mi chiedo, detto molto in soldoni, mi chiedo come mai questa moda, chiamiamola così, ma così tracimante, che in qualche modo rivela anche una decadenza dei costumi rispetto all'immagine che la Cina vuole dare di sé, anche, insomma, sai, fanno tutte queste foto con lo sguardo un po' languido, estasiato, guardando il cielo, anche i maschi, insomma,
Molto
queste
cinese
cose,
comunque,
queste.
l'abito tradizionale, tutto molto molto instagrammabile. Grazie Gabriele
Ecco,
Battaglia. No, dimmi,
va
finisci.
bene, sì. No, volevo dire, come mai questa cosa è ancora permessa, insomma, c'è una
Tollerata, certo.
campagna che in qualche modo contro questa cosa qua, cercherò di indagarlo
Anche
meglio.
questa è una domanda. Grazie Gabriele.
Grazie a te e a tutti.
Ti ringrazio, ti auguro buon viaggio. Noi ci spostiamo adesso a Seoul, dove una partita di calcio riaccende il dibattito sulla riunificazione tra le due Coree, perché una squadra femminile della Nord Corea, per la prima volta da molti anni, andrà in Corea del Sud a disputare una partita. L'occasione rara arriva in un momento di crisi delle relazioni intercoreane e di tramonto lento, come un po' ineluttabile di fronte ai decenni che passano del sogno della riunificazione tra le Coree. Ne ho parlato con Francesca Frassinetti, che è ricercatrice in storia e istituzioni dell'Asia al Dipartimento di Studi Storici di Torino.
Abbiamo visto che in occasione delle Olimpiadi invernali che si sono tenute a Pyeongchang in Corea del Sud è partita una rinnovata fase di dialogo intercoreano. In quell'occasione abbiamo visto la partecipazione di una delegazione nordcoreana guidata dalla sorella del leader Kim Jong-un in risposta a un invito dell'allora presidente sudcoreano. E da lì è partita una fase molto positiva, non soltanto nei rapporti tra le due Coree, ma soprattutto nei rapporti tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. Allora il presidente sudcoreano aveva agito da, diciamo, broker e intermediario appunto tra Kim Jong-un e Donald Trump. Una fase che purtroppo è arrivata a uno stallo nel corso del 2019. Nel 2019 abbiamo visto il fallimento dell'ultimo summit ad Hanoi tra Trump e Kim Jong-un, a ottobre il fallimento dei dialoghi tra Stati Uniti e Corea del Nord in Europa e anche purtroppo il fallimento di questa nuova fase di rilancio dei rapporti intercoreani. Quindi dal 2019 questi rapporti sono principalmente congelati.
Sì, e tra l'altro è delle ultime settimane sempre la notizia che Pyongyang, la Corea del Nord, ha eliminato dalla sua costituzione proprio i riferimenti all'obiettivo della riunificazione e diciamo, ha definito la Corea del Sud, insomma, come un nemico esistenziale, quindi davvero un ritorno indietro di molti anni.
Sì, abbiamo saputo dall'intelligence sudcoreana di questo emendamento alla Costituzione nordcoreana e Pyongyang ha rimosso i riferimenti all'unificazione e per la prima volta ha inserito un passaggio in cui definisce i confini del territorio della Corea del nord, a nord con la Cina e la Russia, ma soprattutto a sud con la Repubblica di Corea. E questo è effettivamente un ribaltamento di una retorica di lungo corso del regime nordcoreano incentrata sull'etnia condivisa, sul destino storico del popolo coreano. Ad esempio, uno slogan in coreano, Urimin Jokiri, è scomparso dal discorso ufficiale nordcoreano. Questo principio si riferiva alla necessità che l'unità nazionale, la riunificazione, dovesse essere compiuti dai coreani stessi senza intromissioni dall'esterno ed era stato sancito dal primo accordo intercoreano del 1972 e poi ripreso dalle dichiarazioni successive fino al 2018.
Era Francesca Frassinetti, ricercatrice in storia e istituzioni dell'Asia nel Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino. In chiusura trasmissione, l'ho anticipato prima, volevo raccontarvi, anzi volevo farvi raccontare da Emanuele Giordana, così mettiamo subito le carte in tavola. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno a te, ascoltatrici e ascoltatori.
Tra i fondatori di Lettera 22, grande conoscitore dell'area di cui stiamo parlando. Allora, una questione, un dibattito che è annosissimo, forse risale addirittura al secolo scorso nelle sue prime formulazioni, ma che con la crisi di Hormuz ha tratto grandissimo slancio. Stretto per stretto, la questione è quella dello stretto di Malacca, che è quel sottile corridoio che separa la Malesia dall'isola di Sumatra in Indonesia, da cui transita ogni giorno un quinto del petrolio globale, quattro volte Suez per intenderci. In queste settimane appunto si parla molto di navigabilità, di libertà di navigazione, di pedaggi. L'Iran comprensibilmente cerca leve per non farsi bombardare un'altra volta. Ma se passa al principio che i passaggi si pagano, allora nulla impedirebbe a Malesia e Indonesia di mettersi d'accordo per costruire, diciamo metaforicamente, un bel casello. E la Thailandia, che sta proprio lì sopra, vede il pericolo, Emanuele, e vede anche il business.
Ma in realtà, senti, c'è una questione che è interessante, che è un vecchio progetto che dovrebbe fare una specie di nuova Suez, di nuova Malacca, che dovrebbe tagliare la Thailandia a metà, punto più stretto, e collegare il Mar Cinese meridionale, quello dove c'è Taiwan, per intenderci, le Filippine, con il Mar dell'Andaman, ossia il Golfo del Bengale. Questo è un progetto per, in un certo senso, non essere costretti a passare da Singapore. Ed è un progetto che è stato addirittura pensato tra il 600 e il 700 dai mercanti europei.
Ecco, addirittura sì. Perché questa striscia di terra è molto sottile, un centinaio di chilometri, ho capito bene?
Un centinaio di chilometri che attualmente sono abbastanza impraticabili. Tagliarlo per farne un canale è un'impresa dai costi impossibili. Però adesso il governo della Thailandia sta per presentare un disegno di legge che costituirebbe il quadro giuridico per fare un'autostrada che collega due porti di acque profonde, da costruire anche quelli, una ferrovia e una pipeline, che in sostanza farebbero transitare le merci da un porto, il Mar Cinese meridionale, a un altro porto tutto da costruire sul Golfo del Bengala. Sarebbe, come dire, un'alternativa a Suez. A chi è che piace questa cosa? Ai cinesi, che dal 2015 hanno inserito questo progetto nella Belt and Road Initiative. Naturalmente gli americani non sono d'accordo, a Singapore non va giù, come ha appena detto, lo stesso magari in Indonesia, però questo invece ai cinesi interessa molto, perché per i cinesi lo stretto di Malacca significa il passaggio del 50% delle loro merci e l'80% delle merci energetiche che arrivano dal Golfo. Se uno li blocca con il stretto, altro che soldi, è una guerra.
Sì, allora effettivamente è così, forse ascoltatori, in effetti non è semplicissimo, ma se per caso doveste avere davanti una cartina lo vedete meglio. Di fatto la Cina affaccia tutta sul Mar Cinese orientale, poi meridionale, ma per raggiungere, diciamo, l'Oceano Indiano, il Mar Arabico e poi insomma arrivare di qua, devono fare il giro da questo sottile corridoio che separa appunto la Malesia, l'Indonesia Indonesia e Singapore, che fanno come, diciamo, una quinta, no? A chiudere, a circoscrivere il Mar Cinese. Ecco, in questo modo, addirittura poi con la pipeline, si potrebbe costruire davvero un modo per aggirare questa complessa strada e garantire, come si diceva prima, anche l'indipendenza energetica in questo momento. È un progetto che ha ripreso slancio proprio sull'onda di Hormuz, no?
Direi proprio di sì. Naturalmente i thailandesi devono fare in modo che arrivino capitali non solo dalla Cina, non lo possono vendere come un progetto cinese, si sa già che gli americani si oppongono, ma di questa cosa si discuterà perché arriverà in Parlamento la legge naturalmente sarà il primo passo, deve passare alla Camera, al Senato, e poi ci sono forti resistenze soprattutto degli ambientalisti e delle persone che abitano in quelle regioni, che sono molto preoccupate dal fatto che ci saranno espropri, dal fatto che c'è la mangrovia che impedisce, diciamo, ai cicloni e ai fortunali di arrivare sulla terraferma, che sarebbe compromessa, oltre al costo pazzesco di costruire un'autostrada, una ferrovia e due porti di acque profonde per poter scaricare le varie merci. Ma insomma, di questa cosa se ne parlerà, quindi bene tenerla d'occhio.
Grazie, allora, grazie Emanuele Giordana, come sempre, per il tuo contributo.
Buona giornata.
A te, buona giornata e buona settimana. Chissà, tra poco avremo un altro stretto da monitorare. Sono le 10:57 minuti e anche per oggi il nostro tempo è finito. Io vi lascio a Pubblica, Alele Liguori, vi ringrazio e vi auguro buona giornata da me e anche da Gabriele Battaglia, dallo Yunnan. Ciao!